Bene, ricominciamo. Ricominciamo, partiamo. Va bene, allora riprendiamo. Mi sembra evidente che il nome di questo ciclo, no, che si chiama Linguaggi in transito, che come sapete è il nome generale che diamo a tutti gli incontri concepiti come esperimento di lavoro dentro ai linguaggi delle discipline diverse, nel loro transitare, nel loro muoversi, trasformarsi, nella loro attualità, nel loro dinamismo in atto. Insomma, ecco, mi sembra che questo nome per il ciclo che oggi si va concludendo sia quanto mai calzante, insomma, no? Credo che davvero più che in ogni altro ciclo di questa serie, da questo è il terzo anno, insomma, da 2 anni e più a questa parte, più che mai con questo ciclo sulla matematica stiamo mettendo a fuoco, ecco, mettendo a fuoco quale sia la sfida, ma mi sembra, ed è questo che mi entusiasma della proposta di Zalamea, mi sembra più che una sfida, mi sembra proprio un progetto praticabile. Ecco, io vedo la praticabilità della cosa arrivati a questo punto. Si può fare, ecco, non è soltanto una roba da visionari, si può fare, è questione di lavoro, e lavorare stanca, appunto. E allora lascio la parola al professor Zalamea, che dialoga con voi, lo sapete. L'unica preghiera è di usare il microfono, per piacere. C'era Rosanna Guida che si era prenotata per una domanda, quindi magari cominciamo da lei. E un promemoria: ho visto che molti di voi non hanno firmato il registro, è una vostra scelta, cioè alla fine dell'anno io verifico le firme che ci sono, ma non ricordo le facce a distanza di 9 mesi, quindi se desiderate avere l'attestato di frequenza a fine anno, la preghiera è di ricordarvi di segnare la vostra firma, siglare, insomma, sotto le 3 date in cui siete stati presenti.
Grazie Florinda. Dunque apriamo la discussione. Volevo prima leggere una frase di Peirce che mi ha ricordato Rosella Fabrichesi su questa idea di apertura in genere, che è quella che vogliamo incidere qui, e mi piace molto che Florinda senta che si può fare. Questo è veramente importante, anche io credo che si può fare, è qualcosa di veramente... Dunque, è una frase di Peirce che ha trovato un mio alunno a Bogotà, che è bellissima nei manoscritti. Dice questo Peirce: Crystal clearness, sarebbe un ideale, no? Crystal clearness, such as we justly require in mathematics, in law, in economics, is in philosophy the characteristic of the second rates. Second rate, seconda classe, serie B. Okay? Filosofo di serie B, quello che cerca la crystal clearness. Se siamo un po' polemici, filosofia analitica. Crystal clearness, such as we justly require in mathematics, in law, in economics, is in philosophy the characteristic of the second rate. The reason is that the strongest man are able to seize an all-important conception long before the progress of analysis has rendered it possible to free it from obscurities and difficulties. That is the reason. La ragione è che gli uomini più forti sono capaci di vedere una concezione molto importante molto prima che il progresso dell'analisi lo rende possibile, per liberarlo delle sue oscurità e difficoltà. L'oscurità e la difficoltà è veramente l'essenziale. Oscurità e difficoltà, lì è quello che è importante in filosofia e in tutta la conoscenza. Questo è Peirce, 1894.
La produzione al futuro.
Ha previsto tutto il secolo XX. Questo è nella bella rivista che...
L'articolo di Zalamea nella rivista Storia della Filosofia.
Dunque, sono a vostra disposizione.
Sì, allora ci sono io. Questa domanda, volevo se poteva riprendere l'immagine, la slide relativa a Benjamin. Benjamin. Ecco, mi ha colpito questa parte della slide in cui fa un confronto tra il valore euristico, analogico e allegorico. Allora, volevo capire meglio se attraverso l'esempio di Benjamin era possibile dare un senso a questa, al valore che ha l'euristica in questo diagramma.
Sì, l'euristica vi dà una idea di qualche coerenza possibile in un certo discorso, no? Una euristica, una intuizione di una idea in un certo momento. E questo per la matematica è molto importante. In contrapposizione, anche lo facevo vedere, non so se l'altro ieri, con le citazioni di Poincaré, quando Poincaré parlava dell'importanza dell'analogia in matematica, e anche l'euristica lì. L'euristica, l'immaginazione, l'analogia ci dà una possibilità di qualcosa che si potrà dare in un certo momento. Avere questa possibilità, senso della possibilità, è quello che dà al matematico in un certo momento una orientazione, un orientamento. No, tra le infinite possibilità, in un certo momento, diceva Poincaré, quello che è importante nella matematica è scegliere, saper scegliere tra le infinite possibilità quella che è più coerente in un certo senso, quella che è più ricca. E nel senso di Peirce, quella che è più estetica. Nel senso che è più ricca quella opera, che sia più vicina al growing sense of reasonable potentiality, okay? L'accrescimento continuo, l'accrescimento continuo è l'estetica, è l'ideale, e tra le infinite possibilità c'è una intuizione nel umani, una naturalità per capire e prendere l'ipotesi più semplice, più ricca. Okay? Questa qui è la parte analogica, allegorica, euristica, versus l'altra. Le due sono molto importanti in matematica. Non si può stare soltanto qui e soltanto qui. Se tu sei soltanto qui, non sei matematico. Se stai soltanto qui, non sei matematico. Devi andare e venire tutto il tempo. Questo è fondamentale nella matematica. Devi andare e venire tutto il tempo tra l'ipotesi, l'adduzione e la deduzione. È molto importante provare anche. Ma le prove, come vedevamo con Vygotsky, in un certo momento possono essere false. E dietro delle prove false, o anche in Poincaré, la congettura di Poincaré, c'è una ricchezza enorme. Okay? Dunque, è questa la idea, c'è un andare e venire. E bisogna essere nei due spazi al tempo se vuoi essere più o meno vicino di un grande matematico tipo Grothendieck o tipo Poincaré.
Grazie. Sì.
Allora, io ho una domanda relativa al progetto, insomma, generale, utopico in un senso positivo, di costruire una geometria della cultura, no? Sì. Quindi uno spazio del segno possibile, e nei termini di Carlo Sin, un foglio mondo, come anche lei ha citato. E quello che mi domando in merito, cerco di dividere in due parti la domanda.
Bene.
Una è la domanda vera e propria, la seconda è un modo in cui ho cercato di rispondermi, che le propongo per vedere se ho capito qual è il problema.
Okay.
La domanda è questa: non tutte le i transiti sono possibili, lei diceva. Ci deve essere un'unità di misura che commisuri e che gestisca in qualche modo le interazioni, le integrazioni possibili, no? tra i margini. E se capisco un po' la sua proposta, la costruzione di un modello dell'integrazione è affidato alla matematica. Non so se...
Questa anche... è la prima domanda?
Questa è la prima domanda, okay. Ho capito bene. Allora, con che diritto...
Vediamo lì. Non è compito soltanto della matematica. La matematica ti dà delle idee, delle metafore, delle analogie, ti dà un valore euristico della conoscenza, ti dà un senso, una sensibilità, ti dà una quantità di cose. La matematica le dà, ma ha anche gli strumenti tecnici che sorreggono quelle idee. C'è un fondo matematico, teorematico importante che sostiene le idee che generali che sono lì. Dunque è una buona manantial, dove sorgono le cose. Una fonte, è una buona fonte per avere delle nuove idee e fare crescere la tua immaginazione. È una delle parti della conoscenza con questa forza che ha una parte teorica stabile, grande, forte nel tempo e sulla quale tu puoi veramente crescere. Ma anche l'arte lo fa senza questa stabilità, anche la filosofia lo fa senza questa stabilità, eccetera. Ci sono tutti questi nodi della conoscenza e in nessun modo crederei che la matematica è il nodo che ci deve indicare. No, è uno dei nodi con la differenza che ha più tecniche, ha tecniche molto più precise e queste tecniche molto più precise sono fonte di pensiero e di immaginazione. Queste fonti dovrebbero essere utilizzate. È tutto il mio discorso. Che dobbiamo conoscere un po' di matematica, dobbiamo approfittarne, più che dobbiamo, possiamo approfittarne, e grazie a questo ingrandire nostra visione del mondo. Ma lo fai anche con l'arte, con delle tecniche molto diverse, con la filosofia, con delle tecniche molto diverse.
Sì, grazie. Infatti la seconda parte della domanda, ma in gran parte lei poi mi ha risposto, era se condivide che quindi un modo per spiegarsi questo problema che si dissolve a questo punto, no? Cioè della legittimità del transito della matematica rispetto ad altre forme di immaginazione possibile per una geometria della cultura, ecco, sia il fatto che in fin dei conti tutte le esperienze conoscitive siano in qualche modo matematiche, non matematiche nel senso tecnico e di alto livello, ma evidentemente in un senso differente, da pensare forse in altri modi, non so se mi sono...
Sì, se allarghi l'idea di matematica come una armonia generale, diciamo.
Sì,
diciamo,
sì.
Sì, come, in quel senso l'armonia la trovi in tutte le discipline, è particolarmente incarnata con molta precisione la matematica. Finalmente questo è quello che mi sembra veramente interessante, che allo stesso tempo molto, molto precisa, allo stesso tempo molto, molto libera. Quello non succede facilmente in nessuna disciplina. Le due al tempo, la libertà e il grande rigore, le due cose sono molto importanti. In questo senso credo che sia interessante perché è diversa, è differente, è veramente differente delle altre forme di capire il mondo. Ma non è, dunque, non dovrebbe essere il centro, no. Non credo in centri per niente, credo piuttosto nei margini. E mi importa molto che la conoscenza provenga dai margini.
Okay. Volevo fare una domanda riguardo al... Posso? Volevo fare una domanda riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di Dio di Gödel. Se ho capito bene, dice che sostanzialmente Dio è ciò che ha tutte le qualità positive degli enti, alle qualità positive di tutti gli enti.
Mm-hmm.
Volevo chiedere molto, cioè penso semplicemente, ma cosa si intende per positivo? Che cosa sono queste qualità positive?
Eccellenti. Dunque, questa è la prova molto piccola. Positività. Cosa si dice sulla positività? Cosa vuol dire positività? Non si può definire positività. Non si può definire positività così come non si può definire negatività, ma si pongono degli assiomi sul comportamento della positività. Non so cosa è positività, ma quello che so è che se ho una proprietà positiva e un'altra proprietà positiva, la congiunzione dei due è positiva. E in genere così, gli assiomi fanno e spiegano un concetto senza definire il concetto. E questa è l'importanza della matematica e degli assiomi in genere. Tu non sai cosa è il concetto, ma metti degli assiomi, delle proprietà sul concetto, e questi assiomi ti dicono come il concetto dovrebbe funzionare nella pratica. Okay? Questa è l'importanza della parte assiomatica. Questi sono gli assiomi che lui propone. Okay? Sono assiomi sulla positività. Per esempio, l'essenza di Dio è positiva. Una proprietà o è positiva o la sua negazione è positiva, una dei due, eccetera. Dunque, non sai, questo nunca, non c'è una definizione di P. Ci sono delle definizioni di Dio. Dio è quell'ente che prende tutte le proprietà positive, per tutte le proprietà positive vale quella proprietà per Dio. Questa è una definizione. Qui non c'è una definizione per P, ma così è come funziona generalmente la matematica. Tu hai un concetto che non sai cosa è, ma sai come funziona. Metti degli assiomi su lui e fai il ragionamento tanto teorematico come modellistico.
Allora, proprio l'ultimo, cioè diciamo conseguenziale, allora la domanda che adesso faccio, ma quindi gli assiomi appunto sono una conseguenza, vanno dopo nel dire phi è positivo, se ho capito bene.
No, però, non vanno dopo, non c'è un prima per la positività.
Okay.
La positività è un concetto e voglio capire, non posso capirlo, ma posso dire come si comporta quel concetto.
Non è arbitrario allora dire, cioè mettere, diciamo, legare Dio con la positività?
Sì, sì, gli assiomi sono certamente relativi in un certo momento, ma sono naturali. Per esempio, per te dovrebbe essere naturale. Se non è naturale, è interessante per te dire questo assioma non mi va. Se una proprietà è positiva o una proprietà positiva lì e una proprietà positiva qui, la congiunzione dei due dovrebbe essere positiva. Sembra molto naturale, se non credi a quello è veramente strano. Positivo è positivo, la congiunzione è positiva. Perché sarà negativa? No. Primo assioma, eccetera. Gli assiomi sono molto naturali, non sono assiomi strani, sono delle cose, ma ci dicono cosa è la positività senza definirla per sé. Non c'è un per sé, una positività in sé, ma c'è una positività dal suo comportamento assiomatico. È così come funziona la matematica in genere in un certo momento. Per esempio, tutte le geometrie non euclidee funzionano con un cambio assiomatico su come funziona la retta con rispetto a un punto. La geometria usuale ha l'assioma che se tu poi un punto e una retta, c'è soltanto una retta parallela che passa per il punto, l'assioma di Euclide. Ma lo puoi cambiare, quell'assioma, e non sai cosa è la retta e non sai cosa è il punto. Okay? Questo è permanente in matematica. Non sai cosa è il concetto, ma sai come funziona.
Okay. Grazie.
Prego. E dunque qui c'è la prova. La prova dice se è possibile, M è possibile. La prova dopo gli assiomi e la definizione, dunque, è una definizione che certamente tu puoi contestare. Per me Dio non è quello che ha tutte le proprietà positive. Ma se credi in quello, devi continuare e esisterà Dio, ok? Eccetera. Se è possibile questo qui è possibile. Se è possibile l'esistenza di Dio, è necessaria l'esistenza di Dio. C'è una prova logica molto naturale. Nessuno contesterà che è possibile l'esistenza di Dio. È possibile l'esistenza di Dio, è evidente. È una possibilità. Nessuno di noi può contestare quello. È una possibilità. Si può dimostrare, certamente difficile. È possibile. Ma la prova di Gödel ti dice, se credi che è possibile l'esistenza di Dio, necessariamente c'è un Dio. Questo qui è veramente complicato, che necessariamente c'è un Dio. E dipende di che? Degli assiomi. Credo che gli assiomi sono veramente semplici e è difficile contestarli. La definizione di Dio puoi contestarla. E puoi contestare il sistema logico che prova questo, che è S5.
Diciamo, la prima... La microfono. No, era solo una nota. La prima credenza è nel rigore della logica, ovviamente, no?
Sì.
Quella è la credenza fondamentale, se non c'è quella.
Sì, sì, d'accordo, sì.
Volevo
ma
dire una...
generalmente sì che crediamo nella logica, no?
È proprio su questo.
Sì, è proprio un secondo su questo, però
sì.
La faccio?
Sì.
Beh, perché era una cosa molto stupida che volevo dire, cioè che a me piacciono molto i mandarini e sono positivi, e mi piace molto il cioccolato, ma quando mangio insieme i mandarini e il cioccolato per me è negativissimo.
Ah no, ma lei lì stai entrando in una cosa che è molto, molto differente di questo, che è il soggettivismo per te. Questa non è una proprietà stabile nel mondo, ok? Per te sono positivi i cioccolati, per me no. Se mangio i cioccolati vado all'ospitale direttamente perché ho una diabete gigantesca. Dunque, non è un caso particolare che veramente non ha a che vedere con la generalità del mondo.
Quindi deve essere positivo per tutti?
Sì, la logica parla in generale, la logica parla... questo è anche connesso con quello che diceva Rosella. La logica deve parlare, cerca parlare della generalità del mondo, non soltanto delle nostre piccole esperienze particolari. No, quello non è logica, quello è un'altra cosa. Non so cosa è, ma non è logica.
Sì, io volevo farle una domanda su una questione marginale rispetto a quello di cui si è parlato in questi giorni, che è l'essenza umana. Lei alla fine del suo libro Synthetic Philosophy of Contemporary Mathematics parla dell'essenza umana riprendendo Merleau-Ponty e affermando che l'essenza umana è sostanzialmente un chiasma, un transito fra natura e cultura, in buona sostanza. Però a me sembra che in questi giorni si è delineata un'altra antinomia che sembra forse strutturare meglio quella che era natura umana. Lei ha parlato spesso dei tempi della matematica come dei tempi profondi, dei tempi inumani in un certo mm-hmm. senso, invece della natura umana come dei tempi, diciamo, mondani, brevi. Non sarebbe quindi meglio parlare della natura umana come una specie di tensione fra questi tempi profondi, questi tempi inumani, come ha affermato Reza Negarestani, e invece tempi brevi, tempi umani per l'appunto, come la vera, diciamo, strutturazione dialettica di quello che è l'essenza umana, quindi portandoci in un certo senso in una prospettiva postumanista anche, quindi strutturando l'essenza umana oltre la breve, diciamo, correlazione della vita umana, in un certo senso.
Sì. Sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto all'inizio, eccetto quando apparisce il post. Il post non me lo credo. Veramente è difficile per me credere nel post, perché tutto questo è un'altra forma di umanismo, finalmente. Sempre siamo qui, tutta la conoscenza è umana. Una conoscenza senza l'umanità semplicemente è un'altra cosa completamente differente. Non si dovrebbe chiamare conoscenza, è una cosa più vicina all'ultimo Peirce, con questo agapismo universale o con qualcosa così molto strano. Ma per me finalmente l'uomo è fondamentale, nel senso uomo-uomo, no post-uomo, no quello che verrà dopo di noi, che sarà sicuramente interessantissimo, ma sarà un'altra cosa veramente differente. Ma questa lotta tra il presente e i mondi futuri, la lunga vita, questa lunga vita, che è anche un buon termine, e forse non, ma Braudel, lo storico del Mediterraneo, parla dei tempi lunghi, della contingenza e degli eventi, credo, dei tempi brevi, sì. In questa triade effettivamente c'è l'uomo che si muove, in questa triade, e lotta, resiste, come dicevamo nel libro di Rosella, resiste contro il presente, in quel senso veramente la sua orientazione dovrebbe essere nel futuro. È per questo che in un certo momento lo stesso Gödel credeva che lui sarebbe un uomo quando sarebbe morto. Veramente lui credeva questo, lui credeva che la sua vita sarebbe piena quando lui sarebbe morto, sarebbe un fantasma tra di noi. Lui trattava di fare questo veramente, non, come vedete, non era un falso per niente, era un logico molto molto fine, il più grande logico della storia dell'umanità. E credeva nei fantasmi, e credeva nella morte come una ricchezza per lui. In quel senso c'è forse il post umano, ma il post sempre mi irrita un po', perché è come dire, siamo in un certo momento nel quale il futuro non esiste, no, il futuro sempre esisterà, quando la morte della filosofia, la morte della storia, tutte queste cose che si dicono sono un po' assurde, no? No. Credo.
Sì, un'altra nota a cui però mi ha parzialmente risposto è se una possibile, diciamo, etica o politica della filosofia sintetica potrebbe essere riassunta appunto con una negazione, diciamo, di quello slogan che ha individuato Mark Fisher del there is no alternative, non esiste nessun'altra alternativa, il futuro è sostanzialmente finito. Sì.
Ah no, è quello, sì, il futuro non è sostanzialmente finito, no? Il futuro è sempre più aperto, e come matematico lo vedo tutti i giorni, per questo anche sono un po' mezzo nella vita della matematica. La vita della matematica è in questo momento più importante che mai. È veramente incredibile quello che si sta facendo in matematica, e più o meno certo nelle scienze anche, la forza dell'arte anche attualmente è meravigliosa, anche se è difficile capire l'arte contemporanea, è molto vivo, molto importante, eccetera. Credo in generale che ci sono delle cose fantastiche che stanno succedendo dal punto di vista della conoscenza. Infatti, dal punto di vista di questa conoscenza, se questa conoscenza ci aiuta a comportarci eticamente meglio, sembra che di non essere il caso, no? In genere, veramente l'etica non è chiaro cosa sta succedendo. Queste, forse voi più di noi, le comunità di giovani veramente stanno cercando di fare qualcosa di differente, di comportarsi come comunità. Ma noi non ci siamo comportati così, è stato veramente terribile, il XX secolo è stato una mostruosità.
Grazie.
Sì, sì, grazie. Allora, sarebbe una cosa molto ramificata da spiegare, quindi proverò a essere breve. Allora, diciamo che lei nelle sue lezioni spesso ha ripetuto questa cosa, che il fatto che la matematica sia in realtà solo in minima parte, sì, quella che noi conosciamo, per esempio, sì, c'è tutta una grande parte di matematica che con il calcolo, con il numero stesso non ha molto a che vedere. Ok, quindi... anche per questo avevo fatto la domanda di ieri sulla qualità e la quantità, no? Però, come dire, questa cosa si scontra, per esempio, con il pensiero che noi abbiamo comunemente della matematica, per cui nessuno mi aveva mai spiegato la matematica così. Infatti sono gratissima e molto esaltata da questa visione, però per dire, il problema che io vivo riguardo a questa tematica è questo. Per esempio, le applicazioni della matematica nelle scienze sociali vanno in tutt'altra direzione. Penso, per esempio, ovviamente sto pensando all'economia, alla sociologia, no? Io peraltro ho studiato filosofia, quindi non sono un'esperta di questi ambiti, ma diciamo direi questo, per esempio la statistica alla fine dell'Ottocento, nell'economia, per esempio anche quello che lei ha detto sul fatto che in fisica si inizia solo adesso a usare una minima parte di questa visione. Ora, quindi chiaramente io sto tratteggiando un universo che chiama in causa il sistema pedagogico di quasi tutto il mondo, e quindi per questo sono cauta nel parlare di questa cosa. Però vorrei sapere come lei, che è un matematico che ha una visione straordinaria e così lontana da questa, dall'effettività, cioè da alcuni degli effetti che si producono dell'uso della matematica, vive questa cosa. Per esempio, io posso magari intuire che quello che lei dice spesso come orizzonte del futuro implichi anche questa visione. Non so, però vorrei sapere quello che...
Sì, quella è una domanda, certo. È una situazione molto complicata, molto terribile. Anche la vita della matematica nel suo lungo tempo è fondamentale qui. Parlavamo nella sosta con uno di voi giovani e mi faceva una domanda simile: come fare perché queste grandi idee della matematica cambiano veramente il nostro insegnamento nel liceo? Il tempo è fondamentale. Per esempio, la teoria degli insiemi, che è stata insegnata negli anni 50, che voi avete preso nel liceo, ha preso 60 anni per arrivare al liceo, e è passata attraverso un gruppo di giovani molto importanti, che è stato il gruppo Bourbaki, che ha avuto una visione e che finalmente questo gruppo si è immerso nel ministero dell'insegnamento francese, e poi questo esempio si è ripartito per tutto il mondo. Dunque il tempo è necessario. Se noi diamo un po' di tempo, forse, io certamente non lo vedrò, è sicuro che no, e questo è un po' triste, forse alcuni di voi lo vedrà, ma c'è bisogno dunque di un gruppo, soltanto i giovani possono farlo, un gruppo di giovani veramente concentrati in quello e che credono molto in una nuova visione, e che avranno la forza politica e la forza amministrativa per entrare in un ministero d'educazione in un paese e che cambino le forme. Mi chiedevano se si può fare. Si può fare, perché teoricamente non c'è bisogno per niente di tutta la matematica classica per parlare delle altre matematiche. Si può perfettamente cominciare dall'inizio, essendo non classico, essendo categorico, si può. Non è tecnicamente necessario passare dall'altro canto. È utile, certamente è utile, ma non è necessario. Dunque si può, si farà. Credo di sì, queste cose sempre si fanno, il tempo sempre cambia, e l'educazione cambia moltissimo, ma bisogna che si concentrino delle contingenze, che ci sia un gruppo di giovani illuminati, questo gruppo in un certo senso abbia un senso nuovo di un futuro. Lo sento, per esempio, lo dicevo adesso, nella comunità. Le comunità di giovani adesso lavorano in una forma etica molto esemplare. Lo potrebbero fare anche nel senso dell'insegnamento nelle scuole, ma devono avere il potere politico per dirigere un paese. È molto complicato, ma si potrà fare, non so dove. Non so se sarà qui in Italia, sarà in Francia, in Terra, non so dove sarà. Sarà in alcun momento dovrebbe essere possibile. Come lo vivo? Male. Lo vivo male, sono contentissimo di avervi qui. È molto difficile avere un pubblico su queste cose.
Devo confessare che mi sento molto ottuso. Sospetto che la mia ottusità deriva dall'essere al centro di quelle triadi, quindi sono un po', purtroppo sarà l'insiemistica, sarà. Spero di essere un esempio utile di ottuso in qualche modo. Quindi io
esposo... Gli angoli ottusi vedevamo, era molto interessante.
Il problema è che si possono avere molte visioni, ma io sì. Penso che la maggior parte delle visioni siano stupide e non passino alla storia. Io penso certo. Di... quindi... adesso faccio una prova per vedere, spero di essere utile, se abbiamo capito, e mi ricollego anche a due aspetti che aveva trattato Florinda. Provo a fare delle... allora, non so se sia il margine o il centro, perché il margine o il centro dipende da dove uno si mette, il che non vuol dire scadere nel relativismo puro.
No.
Allora... fondamentalmente i matematici si occupano di rappresentare una visione in qualche modo, i filosofi di rappresentare una realtà, gli artisti un sentimento, un'etica, una bellezza o qualche altro. Quindi margine centro potrebbe essere tutti si occupano di rappresentare, ciascuno con le loro tecniche specifiche, e questo è il collegamento con quanto diceva ieri Florinda, figure del mondo che hanno rappresentazione. Siamo provo a proiettare per vedere se ho capito, se si possono proiettare delle polarità dialettiche, chiedo conferme, rispetto a quello che è stato detto di matematica. Locale, globale. Io proietto, non so se è un fascio o no, e dico, se il globale si può ricondurre al locale, il locale al globale, dico, il globale è riducibile al locale. E quindi dico, riduzionismo possibile. Dicibile possibile. Se il globale non si riesce a ridurre al locale, dico non è possibile il riduzionismo, indicibile. È una proiezione giusta questa per questa metà, cioè questa coppia di questa polarità dialettica trasportata in un altro.
Sì, è una proiezione giustissima e esplicita nel fatto.
Okay.
Esplicita quella idea che in certe volte non puoi collegare il locale. E il globale, non puoi trovare una connessione globale.
In matematica è precisa, io penso sia un esempio anche di quello che lei diceva, in matematica si fa, il locale viene espresso attraverso una formula che viene chiamata di Taylor, dei polinomi, matematica classicissima, con i polinomi si esprimono tutte le funzioni derivabili con continuità, cioè si scoprono che i polinomi sono l'alfabeto di base e i polinomi localmente, se li perturbi localmente, li perturbi globalmente. Quindi i polinomi hanno la località creata alla globalità. E in qualche modo questo fatto che siano una base per la classe di funzioni è come se fosse un alfabeto per quelle forme di funzioni. Quindi c'è un'esprimibilità dal locale al globale. Quando la funzione derivabile non è continua, non si può più esprimere, cioè quell'alfabeto viene a decadere, e quella è una condizione precisa di non traducibilità e quindi di non dicibilità. In questo senso forse se... E l'altra cosa invece che diceva, non si ha a che fare direttamente con il contare, la matematica. Allora la polarità spazio-tempo, chiedo, se può essere intesa come chiaro, continuo verso discreto, ma anche qualitativo. Penso allo spazio come varietà differenziabile, difficilmente spiegabile, con molte pieghe, non proiettabile facilmente in una geometria piana, lineare, versus numero, versus quantità. Cioè il matematico non fa solo conto, ne fa solo intuizione, ma si occupa dell'andare e venire tra le due. E quindi in questo senso è come occuparsi di quantità e qualità, che è una cosa che però interessa anche i filosofi da un certo punto, sì. O gli artisti in qualche modo.
Sì, completamente d'accordo. Eccellente, sì.
Meno male, allora.
Eccellenti esempi, sì, è quello che ho cercato di dire con altre parole, ma è perfetto quello. La lotta tra qualità e quantità fondamentale in matematica non può stare dall'uno o dall'altro canto.
Okay. Adesso però devo dire qualcosa su cui mi sento ancora più ottuso, se posso, se non approfitto, fermatemi se sono... Cioè, allora, io non sono tanto d'accordo per Dico, faccio l'esempio perché mi ha colpito quello che ha detto su Wittgenstein, sui fondamenti della matematica. Grandi idee, pessimi esempi.
Sì.
Io trovo, non mi riesco a spiegare come Gauss si sia reso conto che la geometria era un qualcosa di fisico, aveva detto, quando si è reso conto che esistevano le geometrie non euclidee, e che quindi quello che per 2000 anni era stato pensato come qualcosa di sacrosanto, era legato invece alla fisicità del mondo, e quindi lui non lo riteneva naturale come l'aritmetica, la regina delle scienze, della matematica, che era poi secondo lui la regina delle scienze. Quindi nel senso di naturalità che abbiamo trattato prima, Gauss diceva la geometria è una cosa fisica, se io misuro i triangoli, trassiglio, faccio la triangolazione, scopro che la somma degli angoli non fa 180, mi rendo conto che vivo in un mondo che localmente è euclideo, ma in generale non è euclideo, perché dipende dalla fisica, dal mondo dove sono io. Questo fatto che dipende la fisica, la geometria, invece l'aritmetica non ce l'ho, perché per lui 1 più 1 faceva 2, sia su Sirio che sulla Terra. In realtà, Wittgenstein, in quei fondamenti, fa questo discorso, dice l'aritmetica dipende dalla fisica. E lo fa con un esempio dicendo... Io sono un signore che vuole ricoprire d'assi il suo pavimento, prendo il metro, ci vogliono 25 assi per 10, per 10. Fa 50, vado nel negozio, torno, piastrello il pavimento e vedo che torna. E lui dice, quindi la moltiplicazione 5 per 10 fa 50, mi funziona e sono contento, e l'ho fatto matematicamente prima. Mi torna l'aritmetica. Mm. Ma se vivessimo in un mondo in cui le assi spariscono, a un certo ritmo io vado a comprarle mentre torno mi spariscono, la moltiplicazione 5 per 10 non mi funziona più. E se non mi funziona più, allora devo adottare un altro tipo di aritmetica. E questo è lo stesso discorso, l'aritmetica può dipendere dalla fisica. Siccome noi viviamo in un mondo in cui le assi non spariscono, non ci poniamo neanche il problema, non ce ne rendiamo conto. Lui ha fatto questa osservazione a una platea di matematici. Io adesso qui dico una grossa stupidata. Vedendo quello che lei ha detto, sarà una visione stupida, secondo me lui ha proposto un'aritmetica che si basava sulla logica modale della possibilità. Mm. Prima di Kripke, anni 29-3, di fronte a un pubblico di matematici che non hanno recepito, un filosofo, che dice all'inizio, io non so di matematica, non pretendete da me che io parli dei fondamenti della matematica, esiste la disciplina, c'è il principio della matematica, io ho letto solo il primo volume, gli altri non li ho letti, e poi era anche Erasmo che era un maestro che... E quindi io resto un po', così come anche gli assiomi, la teoria di Gödel, allora, gli assiomi possono, il fatto dei mandarini o del cioccolato, io posso immaginare un assioma che vale per tutti, in cui dico... Stabilisco che una qualità positiva più una qualità positiva possa esistere, possa darmi come assioma una qualità negativa. E di lì il problema è se riesco a sviluppare coerentemente come fare una geometria non euclidea.
Non sembra possibile, no. Non sembrerebbe possibile con l'assioma. Ma è stato un lungo intervento e una quantità di idee lì. No, non dirò molto, sono d'accordo con quasi tutto. Gauss è un buon esempio anche di un grandissimo matematico, ma un matematico che era anche molto pauroso. Cosa che non è il contrario di Grothendieck. Grothendieck non aveva nessuna paura, ha lottato fortemente con tutto il mondo. Gauss ha inventato veramente le geometrie non euclidee prima degli altri matematici, ma ha avuto paura perché andava incontro della comunità, non le ha mai espresse. Dunque questo è un esempio in cui il matematico... grande matematico vede le possibilità ma non ha il coraggio per farle vive, no? Non era l'esempio del matematico, grande matematico, che era l'esempio vivo da seguire. E Gauss, quando ha visto Riemann, Gauss è stato il direttore della sua tesi, ha visto Riemann e si è reso conto che Riemann stava facendo qualcosa di fantastico, ma veramente non lo ha apprezzato sufficientemente, ha detto che Einstein, che era un matematico minore, era molto più importante di Riemann, eccetera. Queste cose succedono molto nella matematica. I matematici non sempre sono degli enti etici come devono essere. Gauss non lo era, credo, è l'esempio di un grandissimo matematico che non era l'esempio di una persona umana che non vuole seguire. Grothendieck sì che è un ideale veramente di grande personaggio, per questo voglio che il nome di Grothendieck suoni Grothendieck, ah sì, quel pazzo matematico colombiano ha parlato di Grothendieck 10 anni fa, ah, Grothendieck, sì, Grothendieck rimarrà nel vostro spirito, in quel senso è interessante. E Wittgenstein, un pensatore assolutamente geniale, lo sappiamo, e in effetti quell'esempio non lo conoscevo, quello è un molto bel esempio, non conoscevo quell'esempio, è un esempio bellissimo. Conosco degli esempi che mi sembrano terribili, ma pessimi, sono quelli, okay? Grazie.
Intanto grazie, perché almeno a me personalmente ha regalato una visione della matematica che non conoscevo e mi ha dato degli spunti molto interessanti su cui riflettere. Ovviamente mi ci vorrà qualche giorno per sistemare i miei schemi, insomma, dare un'occhiata. Avrei un'ultima richiesta da farle, che è questa. Lei ci ha mostrato molto bene una visione, un mondo, uno squarcio su questo mondo così fantastico, che è una matematica non scolastica. E volevo chiederle se fosse possibile vedere un matematico all'opera, cioè se lei potesse farci una dimostrazione alla lavagna, non difficile, qualcosa di sua scelta, che richieda 10 minuti, un quarto d'ora, adesso non so che esempio chiederle.
Sì che lo posso fare.
Se fosse possibile, se non è una richiesta esosa.
Posso fare la dimostrazione forse più importante della matematica di Cantor in 5 minuti, ma sarà interessante per te se chiederò 40 persone.
Ma io non pretendo di capire quello che lei...
Sì,
pretendo
sì
solo di vedere come...
Spero che sì la capirai, perché è molto semplice, ma... Ma vediamo, speriamo, non so se il pubblico vuole quello.
Sì, certo, sì. Non anche sul finale.
Ma lo farò con molto piacere, la prova di Cantor come l'universo cresce. È bellissima, è una prova di 5 minuti, meravigliosa, fantastica, è l'argomento diagonale fondamentale per il crescimento dell'universo, è l'idea che ha preso poi Gödel per dimostrare il teorema di incompietezza. Dunque è una idea molto molto forte. 5 minuti. Ma speriamo un momento. Se la fai, se la volete, la faccio.
Mi volevo agganciare alla a questo parallelismo tra qualità spazio e quantità numero. Mi sembra che sia nel binomio qualità spazio sia in quello quantità numero siano presupposti due concetti secondo me basilari, che sono quello di compresenza e quello di successione,
sì,
con una differenza che nella qualità spazio è predominante la compresenza e nella quantità numero quello di successione.
Giustissimo.
Allora penso anche come si possono inserire i concetti di ritmo e di tempo, o anche poi di reversibilità, insomma, ma mi sembra che siano dei concetti basilari che poi si propagano in tutte le figure, nei passaggi delle figure stesse, nei vari campi, nelle discipline, insomma.
Sì, facciamo il matematico all'opera. Immagini tutto il tempo delle immagini e la successione. La successione è qui. Okay? Qui c'è il numero, la quantità il contare, eccetera. Una cosa molto molto diversa è lo spazio. Okay. Spazio. Okay. Qui c'è una cosa molto diversa che è la circolazione. Qui non si circola. Circolazione. Qualità. E strutturale. Qui per esempio c'è un solo senso nello sviluppo del tempo tra i numeri zero. Questo per la matematica è fondamentale. La matematica moderna tutta dipende da zero e si può dimostrare che l'universo dell'insieme tutto dipende dall'insieme vuoto. Da qui costruisco tutto. Tutto sorge da qui. Uno, due, quando insegniamo o ci dicono che i numeri naturali cominciano in uno, gravissimo, no, niente a che fare con la matematica. La matematica comincia qui, è molto, molto importante il zero. Ma qui, dunque, c'è un andare e venire, qui c'è una circolazione che è molto interessante. Dunque qui hai un'idea di tempo nel quale puoi andare e venire, qui no. Qui c'è una rigidezza. Okay? Dunque, in questo senso, questo semplice diagramma ti mostra in un solo gesto la differenza. Okay? Qui c'è una continuità, questo gesto, qui no. Okay?
Sì. Sì. Posso dire soltanto una cosa in risposta a Nicola, poi ti passo la parola, ti do la parola Carlo. Volevo ricordare rispetto alla citazione di ieri, no? Riferita a Elsa Morant, mi sembra che l'intervento di prima in qualche modo dicesse: beh, ci possono essere tante visioni, ma insomma, che cosa fa la differenza tra le visioni, insomma, no? E, la cosa che la curiosità, l'aneddoto può essere questo. Il racconto che vi ho fatto, quel breve cenno che vi ho fatto ieri al testo di Elsa Morante, è preso da una sua conferenza che si chiama Pro o contro la bomba atomica. Elsa Morante era nota come una scrittrice, uno, donna, due, di libri di fantasia, perché le donne scrivono di cose leggere, si sa, favolette, cose così. La invitarono a tenere una conferenza e lei si presentò e disse: il titolo della mia conferenza è Pro o contro la bomba atomica e vi parlerò di che cos'è un romanzo. Allora, che cosa fa la differenza, no? Qual è un criterio? Ma il criterio è sempre arbitrario, evidentemente. Ad esempio, ed è arbitrario non a caso, voglio dire, è arbitrario contestualmente. No? Contestualmente il mondo dentro il quale Elsa Morante dice costruire mondi, cioè fare il romanziere, no? È meglio che non farlo, è quello in cui la bomba atomica è esplosa. E lei diceva: noi siamo gli epigoni dell'esplosione atomica, cioè della disgregazione. Lei usa questa parola. Allora il problema è quello della, per lei, di una alternativa vitale che lei intende come compositiva, la aggregazione versus la scomposizione. Non è in assoluto meglio aggregare che disgregare, ma in quel mondo l'affermazione di una romanziera era: io punto sulla aggregazione, no? Sulla composizione. E poi l'argomentazione era vasta sul perché lei puntasse su quello, ma non è in quell'argomentazione la forza della sua proposta, è nella credenza, no? Cioè nell'atto, nella fiducia, nella fede che lei esprimeva, no? E nella forza di quella fede. Su questo abbiamo lavorato in un certo modo l'anno scorso, in particolare nel seminario delle arti dinamiche. E, ecco, questo è giusto una piccola chiarificazione. La seconda, e poi lascio la parola a Sini, che mi sta molto a cuore. Lei ha giustamente detto, giustamente per me, insomma, a me mi parse molto interessante il riferimento, no, al principio secondo il quale l'aritmetica, lei diceva, dipende dal mondo fisico. Io non direi che dipenda dal mondo fisico, perché anche il mondo fisico è un costrutto. Forse se dovessimo cercare la dimensione da cui tutti i costrutti emergono, sempre e comunque dovremmo parlare delle operazioni viventi. Allora, è in un mondo nel quale si opera nella vita molto semplicemente, no? Per quanto semplice possa essere, avendo pavimenti, piastrelle, falegnami, dove tutto questo cammina, vive, che allora quell'aritmetica ha il suo senso, il che non è giustamente un'apertura relativistica, oppure, come dire, sì, ma nel senso di quell'universale relativo di cui si è parlato nella prima sessione e di quell'assoluto relativo, o relativamente assoluto, di cui parla Sini, ad esempio, in Da parte a parte. Quindi stiamo andando in una direzione che è interessante, organica e compositiva, ecco. Cioè è contro la bomba atomica, capisce? L'ultima cosa, credo sia chiaro a tutti noi che quello che è successo in queste tre sessioni è un'esperienza importante. Cioè, in qualche modo, quello che diceva Sini nella prima sessione del seminario di filosofia, o si esce cambiati oppure no, no? Qui lo si sta misurando. Qui si esce cambiati. Cambiati non vuol dire risolti, evidentemente. Appunto, ricondotti dentro un mondo, no, più grande, che nel quale, come dice Zalamea, si scioglie il problema. No, il problema è ancora proprio lì, bello, puntuto, no? Appuntito, che noi, quello che noi abbiamo. Ad esempio, quello che si mostra è che la costruzione, la figurazione, l'atto del figurare, ecco, no? L'atto del figurare inteso come movimento matematico, ma matematico non in senso disciplinare, nel senso del matema di cui parlavamo di ieri, ecco, l'atto matematico, no? L'atto del figurare, l'atto conoscitivo, come dire, si declina, si è declinato, si declina in infiniti modi nel nostro tempo, quello in cui bisogna in qualche modo puntare, scommettere pro o contro la bomba atomica. Nel nostro tempo la possibilità matematica che si offre è quella di sfruttare tecniche di figurazione, di utilizzare tecniche di figurazione che possano procedere verso visioni compositive, no? Io personalmente credo, questa è l'unica nota che aggiungo, insomma, le altre erano soltanto risposte o corrispondenze, che quello che ha detto poco fa Zalamea in dialogo con gli altri interventi, cioè la specificità della matematica, lui diceva, no? Ecco, lo fanno le arti, lo fa la filosofia, poi c'è la matematica che lo fa con la sua specificità, cioè con una tecnica particolarmente solida, no? Abbia a che fare con qualcosa di ciò che Sini diceva nel primo seminario di Mecri qua, cioè il rapporto tra il discorso comune e gli idiomi particolari. Allora, da un certo punto di vista mi sembra di intendere che le tecniche matematiche hanno una potenza costruttiva, compositiva, cioè generalizzante, articolatoria, particolarmente interessante, particolarmente efficace, che io sinceramente riesco ad assimilare solo alla potenza articolatoria delle arti, di quelle che qui chiamiamo arti dinamiche. Di mezzo c'è la filosofia. La filosofia oggi, questo forse è ciò che qua deve cominciare a circolare, come la matematica oggi, quella filosofia che appunto non viaggia, non è pro-bomba atomica, non viaggia nei luoghi imperanti, diciamo così. C'è una filosofia, c'è un fare filosofico, c'è una potenza filosofica che lavora, anche questa forse ci metterà 60-70 anni, anche qui quante volte ci diciamo quando lo vedremo, non io, generazioni, si lavora in altri termini, ma quello che dobbiamo poterci dire, e qui mi sembra la possibilità sia data per farlo, è che anche la filosofia, come le grandi arti, come la grande matematica, sta operando con strumentazioni che sono di una straordinaria efficacia non note. Il problema, se vogliamo, della filosofia è che le sue tecniche compositive sono il suo idioma, i suoi idiomi sono legati al discorso comune, diciamo così, in un modo più immediato di quanto lo siano gli altri idiomi particolari. Questo è la forza questo indica la potenza generalizzatrice della filosofia, che quando parla, parla più in generale della matematica, perché la filosofia può ragionare anche su ciò che la matematica dice, questo io non lo spiego. La filosofia dice, ah ecco, questo gesto del non spiegare, che cos'è? Come lo possiamo generalizzare? Questo gesto, questo punto silenzioso, no? In cui accade l'assioma. Però le forme con cui la filosofia si esprime, si può esprimere sino a qua, sono forme appunto generalizzanti, ma generalizzanti in quanto il suo idioma è legato al discorso comune. Cioè non abbiamo un linguaggio figurativo che sia ancora all'altezza di, esprimere pienamente la potenza visionaria della filosofia nel suo essere arte della composizione. Io penso che possa essere un grande lavoro e credo che ci siano, e che qui a Mecri ci siano semi, che il lavoro di Sini, ad esempio, in questa direzione stia andando da molti anni, ma bisogna studiarlo e bisogna esercitarsi a farlo, perché è qualcosa di nuovo, bisogna mettersi con la penna in mano, stia lavorando in una direzione straordinaria proprio nell'ottica di una strumentazione che sia figurativa, tutta da inventare. Se noi riusciremo ad andare in questa direzione, i punti, come dire, la reciprocità operativa, compositiva con queste matematiche, ma che, capite, queste matematiche sono istanze conoscitive, sono veramente progetti di mondo, cioè sono possibilità di affidare il gesto conoscitivo a delle aperture che noi non so se vedremo o no, ma diventa del tutto secondario, che sono praticabili. Ecco, praticabili. Quindi c'è un lavoro da fare, questo volevo dire. Volevo inserire nel discorso, no, in questo parallelismo così forte per me, tra la potenza compositiva di queste matematiche, la potenza compositiva di quelle che chiamiamo arti dinamiche, la specificità della filosofia, la quale ha al tempo stesso la sua fragilità e la sua potenza nel medesimo punto, la sua straordinaria capacità di aderire al discorso comune, cioè di esserne specchio, e la sua appartenenza al discorso comune, no, la sua appartenenza al discorso comune che è al tempo stesso il suo tarlo, no, e la sua grazia. Ecco, è un lavoro da fare. Scusate, do la parola a Carlo Sini, perché erano molto importanti le cose che lei diceva per me.
No, è stata bellissima l'intervento, e la costruzione del tessuto e l'arte della composizione è veramente fondamentale lì.
Va bene così.
Gli ho tolto la parola.
Hai parlato benissimo per lui.
Forse.
Se posso darti di là. Bisogna farsi raccontare forse dal professore Zalamea di Messier.
Allora, solo sulle donne, perché il resto è bellissimo e troppo grande, ma piccola annotazione. Sulle donne, forse Florinda, bisogna farsi raccontare al professor Zalamea, quando sarà, di Messier Leblanc.
Monsieur Leblanc, chi è? In questo momento non lo so.
Allora, Gauss era Göttinger ed era un reazionario, okay. Eccetera. Sì, lo sa, no?
Quello no, di... sì, ma lo racconti lei che l'ha più fresco di me, sì.
Allora, è stata, la Germania è stata invasa dalle... Ma non so se adesso vuole...
Prego, vai.
La Germania è stata invasa dalle truppe napoleoniche. Gauss era abbastanza anziano, insomma non è che fosse... si è visto arrivare un giorno all'improvviso un ufficiale francese che si è presentato delle truppe di occupazione della città di Göttingen e gli ha chiesto come stava, se aveva bisogno di qualcosa, che il generale, di cui adesso non mi ricordo il nome, si faceva, insomma, si metteva a completa disposizione grazie anche all'intercessione di Monsieur Leblanc. Anzi no, gli ha detto il nome di Sophie, adesso non mi viene il cognome naturalmente, comunque di una signora di Parigi, di una mademoiselle di Parigi. E Gauss l'ha trovato sconcertato perché dice: io non conosco né il suo generale né questa signorina.
ed è rimasto, ho detto ben volentieri, ma era rimasto profondamente sconcertato, sinché poi lui spiegò all'ufficiale francese qualche altra cosa e Gauss capì. Questa signorina era Monsieur Leblanc, un signore che Gauss stimava moltissimo, che scriveva non solo con lui ma anche con Legendre e che tutti e due apprezzavano, che era in realtà, scriveva di matematica, dando delle idee che tutti e due apprezzavano, genialissime, ed era una donna che aveva studiato contro il volere dei suoi genitori, che non voleva matematica, e che scriveva con questo nom de plume ai più grandi matematici dell'epoca.
Sì, la Sophie Kowalewska. Sì?
Sì. Sì.
Una delle grandi, forse la prima grande matematica che ha cambiato il panorama. È una cosa strana, usualmente per il momento la grande matematica è una questione di uomini, cosa che non ci piace per niente, ma è stato così. C'è stata Sofia Kowalewska, Emmy Noether, la grandissima discepola di Hilbert, questa giovanissima iraniana che è morta, prima medaglia Fields 3 anni fa. In genere, per il momento, è una questione anche di momenti, credo, non c'è stata una grandissima creazione femminile nella matematica, è così, non si può dire nient'altro.
Hai la sua email?
Il mio email, sì, è molto semplice, è il mio nome, Fernando Salamea, tutto in seguito, Fernando Salamea, in gmail.com. Molto semplice, anche se cercate il mio nome nell'internet lo troverete. Vi manderà una pagina che conoscete probabilmente tutti voi, che si chiama Accademia, accademia.edu. Lì ci sono una buona quantità dei miei libri, ci sono delle connessioni con una buona quantità di lavori, eccetera. Se mettete Salamea, esisto. Per il momento esisto, morirò pronto. L'ultima parola, tante grazie a voi, perché veramente ascoltare tutto questo tempo è stato molto molto stringente, il caldo, la quantità di teorie, di concetti, eccetera, ma ci siamo sommersi, immobili.
Vero.
Un mare.